Guia Risari, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Benvenuta, anzi bentornata qui nel posto delle parole per condividere una storia. Che cos'è poi una conversazione sia con un autore, un'autrice o anche da semplici lettori quando ci raccontiamo un libro? È quel valore straordinario che è il valore della condivisione. E quest'oggi noi condividiamo un libro intitolato Il filo della speranza, scritto da Guia Risari con l'illustrazione di copertina di Elisa Tarantino, che è stata anche nostra ospite tempo fa qui nel posto delle parole, pubblicato da 7-9. Guia Risari, leggo nelle svolte di copertina, è scrittrice, ricercatrice, traduttrice e giornalista. In Italia ha pubblicato per diversi editori, all'estero per Memo, Calandraca, a Buen Paso, per 7-9. Ha tradotto vari albi e pubblicato Ada al contrario e La strana storia di Cappuccetto Blu. Guia Risari, io vorrei partire proprio dalla casa editrice, perché ci piace ricordare le piccole case editrici. Straordinario l'aggettivo piccolo quando si tratta di case editrici. Ecco, ci vuole raccontare 7-9?
Sì, questa è una casa editrice straordinaria, nata nelle Marche una decina d'anni fa, forse un po' di più, con lo scopo preciso di denunciare la violenza di genere e di parlare piuttosto di parità. E in questo senso si è rivolta a bambini e a bambine, ma anche ad adolescenti e anche a una fascia, come in questo caso, che è una fascia ibrida, ovvero questo libro è un libro che degli adolescenti possono sicuramente affrontare, ma anche degli adulti. Quindi il tentativo è di affrontare con della narrativa, della saggistica, delle opere illustrate oppure documentarie, quella che è stata, parlo sempre più al passato, anche se in realtà le emergenze sono anche del presente, la disparità di trattamento economico, salariale, psicologico che si sono dovute hanno dovuto affrontare donne e uomini nel XX secolo, ma anche prima.
Eh sì, il valore di una casa editrice come quella che ci ha raccontato poco fa Guia Risari è un valore importante, perché determina veramente un obiettivo e soprattutto un impegno civile, perché essere editori è anche un impegno civile. Il filo della speranza, il filo della speranza è il libro che stiamo per raccontare. Ed è una storia, da che parte cominciamo a raccontare una storia che ci permette veramente grandi argomenti da toccare, perché l'argomento più straordinario è l'argomento della vita.
Partirei proprio dalla storia, perché io ho preso spunto questa volta proprio dalla storia, quella dei libri, ma che poi scompare dai libri quasi sempre appena avvenuta. Ed è una storia che molte poche persone conoscono, in quanto è avvenuta intorno agli anni 70, agli inizi degli anni 70 in Sicilia, intorno a un paesino, Santa Caterina Villahermosa, che era abitato da moltissime migliaia di ricamatrici. Come tutte le ricamatrici, anche loro lavoravano a casa, e questo lavoro domiciliare era incredibilmente sfruttato, in particolare da degli intermediari che altri non erano che mafiosi, che acquistavano questi capolavori per pochissimo, proprio due soldi, e poi lo rivendevano o a famiglie benestanti o addirittura in tutta Italia sotto la nomenclatura di pizzi toscani. Queste donne si ritrovavano quindi a lavorare per nulla quasi. E fino al momento in cui una sorta di leader, anzi possiamo dire una leader, tale Filippa Pantano, la cui biografia si ritrova anche nell'Enciclopedia delle Donne, quindi è comunque passata alla storia, ha deciso protestare, organizzare questa protesta con l'Unione delle Donne Italiane e la CGIL e tanti altri gruppi. Quindi Palermo e la Sicilia sono state invase per la prima volta da pacifiche manifestazioni di protesta delle donne. a cui ha fatto seguito l'approvazione, anzi la creazione della legge che abbiamo tuttora in vigore, la legge del 1973 che tutela il lavoro a domicilio.
Legge tra l'altro che è proprio in ridiscussione in questi giorni, quindi c'è una contemporaneità.
Infatti, ma questa legge era una legge che fissava il numero delle ore massime da farsi a 8, valutava anche impossibile la presenza di intermediari e mediatori che erano considerati fuori legge, fissava un emolumento orario a 100 lire quando invece era a 20-30 lire, che era circa la metà di quanto si poteva pagare per un caffè, quindi bisogna toccare proprio con mano lo stato di sfruttamento che avveniva. E quindi questo episodio, che direi un episodio glorioso della storia delle donne o della storia dell'umanità in generale, da un piccolo paesino farsi valere e cambiare le condizioni non solo del proprio lavoro ma del lavoro di tutti e di tutte, è un passo importante, e ho voluto resuscitarlo qua dando però la voce non a Esther Rizzo, scusi, a Filippa Pantano, ma a a un personaggio inventato che in qualche modo fosse un po' una deuteragonista, qualcuno che non aveva fatto storia, qualcuno che raccontava la vicenda che poi per queste donne di Santa Caterina finisce anche male, ma la raccontasse, diciamo, con la modestia e con il cuore di chi non è mai stata sotto i riflettori. Ho prima commesso un piccolo lapsus parlando di Esther Rizzo, perché sull'argomento esiste anche un saggio scritto da questa storica siciliana che si chiama Esther Rizzo, Lirica Matrici, da cui ho sicuramente attinto molto. Esther Rizzo ha sempre scandagliato la storia delle donne alla ricerca del non detto, e quindi questo è stato uno spunto per me importante. L'aggiunta di una parte narrativa è comunque fondamentale per in qualche modo entrare nell'orecchio di chiunque.
E come ha incontrato questa storia, Guia Risari?
Allora, ci sono tanti modi per cui sono arrivata qua. Il primo è stato attraverso delle immagini. Allora, avevo collezionato una serie di immagini delle ricamatrici. Da un po' di tempo ero, non dico ossessionata, ma interessata a questa figura femminile così spesso collegata all'idea di sottomissione, di pazienza. E così avevo visto come, per esempio, nella rappresentazione della storia dell'arte la ricamatrice era sempre con gli occhi distolti, era sempre col capo chino. Uno dice: beh, forse stava ricamando. No, non solo, perché quando le ricamatrici erano di classe borghese o nobiliare invece alzavano gli occhi. Allora, attraverso questo già ho cominciato ad aver voglia di presentare le ricamatrici come soggette capaci di reazione. Un altro motivo, potremmo dire un po' futile, del mio interesse è che da tempo sono appassionata di fuselli. I fuselli sono quei pezzettini di legno che consentono di fare il tombolo, che è un ricamo molto antico in cui il filo viene intrecciato alla fine di questi fuselli intorno a un cuscino. È una forma di ricamo che esiste dal 1500 e soprattutto si è diffuso da Cantù in tutta Europa. E quando io mi sono interessata a collezionare questi fuselli perché semplicemente, banalmente, mi piacevano, mi raccontavano qualcosa, in tutti i posti che sono andata a visitare come turista, come viaggiatrice, ho incontrato le ricamatrici di tombolo o quelle che restano delle ricamatrici, delle tomboliste, diciamo. E ho incontrato delle donne che appunto sovvertivano completamente l'idea di passività, remissività. Erano molto spesso delle donne capaci di fare questi grandi capolavori e andarli a vendere dicendo: no, non ti cedo la mia merce a così poco, non sono d'accordo con te e me ne vado. Quindi delle imprenditrici ante litteram. Questo non è avvenuto nel caso della maggior parte delle ricamatrici, invece, che, e soprattutto di queste siciliane, che si sono viste rubare delle opere d'arte per un pugno di mosche. A volte questi intermediari, che ripeto non erano altro che mafiosi, a volte proponevano uno scambio, una sorta di baratto con materiali per successivi ricami, quindi nuovo filo e nuovi aghi.
E qui la parola mafia entra veramente nel cuore del progetto e la famosa cooperativa Rosa Rossa, che poi venne creata a seguito di quella rivolta delle ricamatrici, poi venne soffocata e questa fa parte della storia. Tra l'altro, ricordo i nostri ascoltatori, a proposito, noi stiamo parlando con Guglia Risari di questa vicenda delle ricamatrici per quanto riguarda Il Filo della Speranza, un altro libro racconta una storia di riscatto proprio attraverso il ricamo, ed è quello di Simonetta Agnello Orbi, altra scrittrice siciliana, con l'ultimo suo romanzo Punto Pieno, pubblicato da Feltrinelli. Questo libro però porta una frase che vorrei condividere: a chi con un filo, una parola, un pennello, un suono crea meraviglie, ricuce, decora, racconta, dà senso al mondo. Queste 120 pagine raccontano nient'altro di qualcosa, Guglia Risari, che dà senso al mondo, seppure nella piccola presenza di una ricamatrice.
Eh sì, perché alla fine per noi è qualcosa di assolutamente scomparso e desueto, ma lavorare a un corredo, lavorare a un pezzo che si sarebbe collettivamente condiviso e inserire tutto l'immaginario della tradizione, ma poi il personale, era davvero come dipingere, come scrivere, era davvero qualcosa di artistico, che però non veniva riconosciuto solo per ragioni di comodità, perché è più comodo sfruttare qualcosa che si denigra, insomma. Però tutti sapevano che le ricamatrici erano delle grandi artiste, quindi in realtà è sempre esistita questa dicotomia, no? Tra l'apprezzare, fare di tutto perché ogni donna, almeno fino agli anni 70-80, avesse almeno un pezzo di valore nel proprio corredo, e poi invece, come al solito, cercare di sminuire. Ma per me quello che era importante era anche non solo scegliere una deuteragonista, quindi qualcuno che parlasse in tono minore, e anche se un tono in realtà molto, molto forte, molto partecipe e capace di far entrare chiunque in empatia con questa storia, era anche che questa storia, dicevo prima, non finisce male. Poi anche tu hai nominato la cooperativa La Rosa Rossa, questa cooperativa fatta proprio per vendere, produrre, diffondere i propri lavori e fare a meno dei mediatori, che poi riceve un boicottaggio che la obbliga a chiudere. Quindi questa, ahimè, non è una storia che finisce in trionfo, ma questa è anche la vita. E poi come si sopravvive a una sconfitta? Si sopravvive comunque, come dice il titolo, con della speranza e con della solidarietà nei confronti di quei lavoratori e lavoratrici che tuttora sono sfruttati. E in questo libro si parla in particolare delle aparadoras, che sono delle donne spagnole che tagliano e incollano le sagome delle scarpe, che lavorano in condizioni vergognose, vengono pagate 50 centesimi a scarpa per 14 ore senza contratti, senza indennità, e queste aparadoras si sono imposte all'attenzione dei media perché hanno deciso in pieno Covid di cessare la produzione. Bisogna sapere che la produzione delle scarpe in Spagna dipende al 50% da loro, quindi non è una piccola forza lavoro, per fare gratuitamente mascherine. A un certo punto si sono dette: morire di fame per morire di fame, almeno facciamo qualcosa in cui crediamo. E quindi anche questa vicenda viene ricordata in uno slancio appunto di solidarietà.
Ed è uno slancio di solidarietà importante, perché il filo a cui faceva riferimento Guglia Risari è il filo della speranza, come dice il titolo di questo libro, ma un filo che non deve essere spezzato, perché è una testimonianza che continua. E qui poco fa Guglia Risari parlava di artisti. Vorrei soffermarmi sull'immagine di copertina dell'artista Elisa Talentino, Ce lo vuole far vedere con parole sue? Guiarisari forse ha perso.
Non ho sentito l'ultimo.
Vorremmo ascoltare il racconto della copertina. Che cosa ci dice con queste due donne, il ricamo, la pianta di rose? È qualche cosa che entra veramente in questa storia. Questa immagine ci porta subito a respirare da una parte la speranza, ma anche la tribolazione.
Sicuramente quello che ci leggo, io la trovo molto bella, molto, molto raffinata, però al tempo stesso diretta. E, si vede sulla destra una ricamatrice con una rosa rossa dietro l'orecchio e un vestito verde lungo che guarda il lettore, guarda fuori dalla copertina, quindi il suo sguardo interpella, mentre la sua compagna dall'altra parte del ricamo ha il viso tutto sommato cancellato, fisso sul lavoro che sta facendo, ma non è dotato di occhi e bocca. Io in questo vedo l'importanza per chiunque lavori, non importa qual è il lavoro che sta compiendo in quel momento, di alzare la testa e di guardare le persone alle quali il lavoro si dirige. Questo crea effettivamente un rapporto diretto col mondo esterno e consente di uscire dalla piccola bolla in cui si cerca di chiudere tutti i lavoratori, insomma. L'ho interpretata.
E i lavoratori di questa storia sono lavoratori che hanno, nella prospettiva del tempo, che non è poi nemmeno così tanto lontana, hanno molto da dirci. E parlavamo in apertura di questa conversazione del senso della vita, il senso di questa storia, e mi riporta proprio alla parte finale di questa storia intitolata Il filo della speranza, laddove si dice: l'unica saggezza cui mi appello è questa, attendere e custodire le voci dall'altra parte del mare, del mondo, del tempo. È questo che dà senso alla vita, che permette di capire e seguire il filo della speranza. Non è poco. E questo non è poco, è un finale, potremmo dire, Guiarisari, un finale aperto, perché quel non è poco ci interpella.
Sì, ma questo... Questo fatto di creare una solidarietà tra persone, anche anzi forse soprattutto di paesi e condizioni diverse, mi viene proprio da una piccola esperienza fatta in tram con una signora, penso tarantina, che vedendo un migrante commentava: eh sì, eravamo come loro poco fa. Quindi io mi ricordo che questa frase mi ha colpito, perché mi ha ricordato come non tutte le persone vivano certe situazioni traumatiche e poi ne escano cancellando tutto, ma tengano appunto aperto questo canale del ricordo e della comunicazione e all'occorrenza poi dell'azione, insomma. Quindi quando si è subito un torto non sempre si agisce in maniera vigliacca, spesso si rimane allertati.
Torniamo a queste donne che vorrei sottolineare una cosa, Guiarisari, importante. Queste donne erano delle artiste sicuramente, ma erano imprenditrici, veramente delle vere imprenditrici, e quindi a un certo punto del libro quando diceva, ricordo, parlava dell'asino, no, io volevo sciogliere l'asino, no, lo volevo sciogliere, portarlo a spasso, volevo essere in grado, no, dettare le mie regole, non fare solo dell'arte, volevo fare anche del profitto, ecco. E essere imprenditrice a quel tempo era una cosa importante. Oggi si fa un bel dire della parola imprenditrice, giustamente, no? Ma andiamo indietro nel tempo, introduciamoci proprio in questa storia, nel respiro dell'aria di quel tempo. Siamo in Sicilia, quindi non era tutto così facile, eppure il loro essere imprenditrici è un valore importante.
Sì, è un valore che rinnova tutto, rinnova anche il rapporto tra i sessi, naturalmente, no? Rinnova già la tradizione lavorativa siciliana, non alle dipendenze del signore, del don, no? Da salutare scappellandosi, anche queste sono cose importanti. Quindi è riconoscersi dei meriti quando normalmente veniva considerata una cosa naturale essere in grado di produrre appunto certi pizzi, certi lavori. Non c'era il tempo, lo spazio, ma soprattutto la cultura per riconoscere lo sforzo e la bravura. Tutto questo veniva dato come acquisito, quindi è tutto questo essere imprenditori, più che ovviamente dei grossi risultati economici che la cooperativa La Rosa Rossa non avrà, purtroppo. Però quel che conta è l'averci provato, quello conta più di tutto.
E abbiamo raccontato questo libro che ci ha portati a Santa Caterina Villahermosa in Sicilia, grazie alla storia scritta da Guglia Risari. La storia intitolata Il filo della speranza, con l'illustrazione di copertina di Elisa Talentino, la casa editrice S79. Però Guglia Risari è appena ritornata da Più Libri, Più Liberi a Roma, dove ha presentato anche un altro suo libro. È in continua scrittura Guglia Risari. Il libro si intitola Baci. Il libro illustrato di Andrea Calisi è scritto da Guglia Risari. Questa volta ci sono le edizioni Corsale. Brevemente, che cosa racconta Guglia Risari questo libro? Che già dice tutto nel titolo, Baci.
Baci, questo libro è una poesia sui baci visti come una forza universale che muove le cose più piccole e più grandi e crea delle relazioni là dove noi non le abbiamo pensate. È un po' come se agisse qua una sorta di forza antica, arcaica e impossibile da contrastare, che muove per esempio le monadi, no, nel mondo atomistico dell'antica Grecia. Siamo tutti composti, poi questa teoria verrà ripresa nel Rinascimento, siamo tutti composti da forze, elementi simpatici, elementi che si respingono. In questo caso invece i baci sono quelle corde tese sul cielo che consentono a tutti gli esseri di camminarvi sopra o di ritrasformare anche la visione del mondo.
Ricordo ai nostri ascoltatori il libro Baci, pubblicato da Edizioni Corsari, scritto da Guglia Risari con le tavole di Andrea Calisi. Ma prima di chiudere, Guglia Risari, qual è il libro che si è comprata Più Libri, Più Liberi a Roma?
Il al
O anzi, i
singolare.
libri, non osavo dire il plurale, ma saranno stati sicuramente
Purtroppo
tanti.
sono ancora parecchi. Allora, ho comprato Romanzo sentimentale di Bianca Bellova per le edizioni Miraggi, che hanno il merito, queste edizioni, di farci conoscere la letteratura, il meglio della letteratura ceca. E poi ho preso Atlante inutile del mondo di Albano Marcarini per l'edizione Oepli, che ci racconta di luoghi persi, perduti nel mondo, che dovrebbero essere conosciuti e famosissimi perché delle storie incredibili vi si sono svolte, ma nessuno li conosce. Poi ho comprato, l'ho ricevuto in dono, Fiabe finlandesi delle edizioni Iperborea, di Dimitri Grigorovic, Il ragazzo di Gutaperca, delle edizioni Croce. E poi mi fermo
Ecco,
perché.
però una cosa singolare, la cosa che ci piace, che noi diciamo sempre ai nostri ascoltatori quando ci sono i festival, no? Senza nulla togliere alle case editrici molto conosciute, è anche bello andare a curiosare tra le cosiddette piccole
Certo.
case editrici. Guglia Risari ci ha citato Oepli, Miraggi, Croce, e sono delle case editrici che hanno dei percorsi molto importanti, no? E quindi sono da scoprire ed è anche bello avere queste scoperte, con queste case editrici. Che ne dici?
Sì, è bellissimo. Io non le ho citato anche libri di case editrici proprio molto, molto piccole, ma che fanno un lavoro importantissimo, come le edizioni Navarra, che sono edizioni siciliane, sempre della stessa Esther Rizzo di cui parlavamo, il Labirinto delle Perdute, che è un saggio sugli abusi avvenuti su donne italiane nel XX secolo, quindi dagli abusi durante la Seconda Guerra Mondiale a quelli delle donne che hanno vissuto in colonia. È un libro di Raffaele Ferraioli, Nonna Nonna, che dovrò leggere con il dizionario, perché sono tutte strofe, racconti e filastrocche in puro napoletano, e quindi io capisco il 30%, ma il resto lo invento.
Oppure fare come quello spettatore che è andato a vedere uno spettacolo a teatro. C'era Edoardo De Filippo, lo spettatore esce e dice con una sincerità straordinaria: non ho capito nulla, ma mi sono divertito tantissimo.
Sì, ma ed è esattamente quello che è capitato a me. Ne ho aperta una, ho cominciato a ridere, non avrei potuto metterla in parole, però l'ho vista svolgersi sotto i miei occhi la scena, quindi ho voluto credere a questa potenzialità che le parole hanno di evocare degli universi, insomma, come dire, anche altri rispetto al senso.
Grazie davvero, Guia Risari, e buona serata.
Grazie a te, grazie a tutti.
Ci sono posti che esistono, perché sei tu a farli, insieme ai sacerdoti. Quando doni, sostieni i sacerdoti che ogni giorno si dedicano alle nostre comunità. Vai su unitinildono.it e scopri come fare.